dallo studio distribuito di Gump Media Production.
Franco Solerio, Massimo De Santo.
Questo è Digitalia. Settimana dell'8 febbraio 2020, passati dai Conti ai Draghi che manca una partita di Dungeons and Dragons, tra un TikTok e una Clubhouse il paese si risveglia digitale, ha una fame boia di notizie, quelle digitali, all'italiana. Dalle mie studio Liguria 1 di Sanremo, qui è Franco Solerio.
Dallo studio di Roma, Giulio Cupini.
E dallo studio Fantasy di Milano Centro, Francesco Facconi.
Bentornati a tutti, buongiorno, buonasera, buon quello che volete, buona colazione, buon pranzo, buon appetito e bentornati su Digitalia. Francesco Facconi con
carissimi.
Me da Milano e Giulio Cupini.
Eccomi qua.
E Giulio Cupini da Roma.
Eccoci, ben ritrovati a tutti.
Con la regia silenziosa del buon dottor Michele Di Maio, che è il nostro, si è messo le cuffie da tecnico pro in questo momento. Cioè, le cuffiette dell'uovo di Pasqua.
Ma sta giocando a Switch in realtà in questo
poi
momento.
Ti chiedi, ma perché l'audio del video non è proprio esattamente, perché mi sono le cuffie dell'uovo di Pasqua.
Ma lui c'ha le cuffiette, per chi non lo vede c'ha le cuffiette, quelle classiche da Walkman proprio anni 90 e sopra delle cuffie finte evidentemente per far finta di avere quelle serie professionali, ma in realtà usa quelle vecchie dell'iPod neanche.
Esattamente. Va bene, allora cominciamo questa settimana? Cominciamo dal tracking, le novità di Apple, la decisione di mettere le etichette, le chiamano le etichette nutrizionali o una roba del genere negli Stati Uniti, perché assomigliano molto alle etichette che trovano sul cibo, e anche le nostre in Europa si sono allineate un pochino a quel formato con tutte le informazioni nutrizionali. Adesso ci mettono anche ho letto che ci costringono a mettere sulle etichette del prosciutto crudo, del parmigiano, che fa venire il cancro, che fa morire, che fa andare all'inferno. Ma
però le cose della Nestlé sono buone.
Certamente ci mancherebbe. Ma quello è tutto per un altro podcast. Qui dobbiamo parlare delle etichette, del tracking di Apple, che hanno sconquassato un po' tutto il mondo dell'advertising, e Google questa settimana esce la notizia che sta esplorando alternative per queste tecnologie anti-tracking, con l'etichetta, la richiesta all'utente dei permessi, l'esposizione all'utente di tutte le nefandezze che fa ogni singola app. Avete qualche dettaglio in più, Francesco?
Tecnologia alla Google, fondamentalmente, perché stanno cercando probabilmente di andare in difesa, sulla difensiva rispetto a quanto fatto da Apple, che ci si aspetterà che prima o poi arrivi anche su dispositivi Android. E mi ricordo un po' quello che sta succedendo di fatto sul browser Chrome, nel quale è stato attivato un sistema di anti-tracking, anti-adware, che però stranamente premia solamente alcuni formati di pubblicitari particolarmente buoni, molto simili a quelli di Google, per cui è una specie di sistema che impedisce il tracking, a meno che tu non sia Google. Forse sto malignando un po' troppo, però in effetti è qualcosa che è uscito, cioè sia in Google Chrome di fatto c'è una cosa del genere, sia se ne sta parlando per quello che potrebbe essere il futuro di Android, un meccanismo che non si basi più sui cookie ma su altri valori, e quindi di fatto poi cambiamo il nome, cambiamo il concetto, ma l'idea è che gli utenti non vogliono essere tracciati.
C'è da dire che su questo Google ha fatto dei passi in realtà che erano anche precedenti forse agli annunci di Apple. Mi ricordo una conferenza forse di un I.O. per sviluppatori, dove avevano anticipato la parte di Chrome che dici tu, raccontando un po' la tecnologia. Non era ancora prevista diciamo la sua declinazione su Android, però in termini di tendenza, il punto di partenza che già loro ricordo che presentavano in studio era quello di dire dobbiamo rompere il circuito vizioso dei cookie di terze parti, riportare tutto su un identificativo locale che mantiene una serie di informazioni che vengono interpretate localmente, non vengono ridistribuite a un server centrale, e quindi noi vi stiamo dando una serie di indicazioni che poi devono essere in qualche modo gestite per poter fare questo passaggio. Non è chiaro come vengono interpretate tutte queste cose,
mi piace molto, però
sarà interessante
la particolarità, perché qui poi la notizia di oggi non sono tutte le novità in ambito Chrome, in ambito browsing, cookies, eccetera, che ci stanno e sono un ovvio segnale che bene o male, trainati da Apple o trainati dalla volontà popolare o un mix delle due, comunque tutta l'industria sta un po' correndo ai ripari e sta cercando di salvare capre cavoli, no? Cercando di mostrare, mi ricordo le dichiarazioni di Zuckerberg un anno fa. Qui però in declinato su Google, su Android, si tratta proprio di implementare qualche cosa di simile alle etichette di Apple e ai meccanismi dedicati alle app, non più al browsing di pagine internet, con una differenza sostanziale che secondo me disinnesca completamente il problema per quello che riguarda Google e lo ricrea enorme, e quindi diventa un nulla di fatto quasi per quello che riguarda l'utente, perché la differenza fondamentale è: stiamo cercando di costruire qualche cosa anche noi di alternativo all'anti-tracking di Apple, cercando di fare in modo che non debba essere chiesto il permesso all'utente. Io credo che
per il tracciare concetto, comunque
il concetto è tutto lì. Il concetto è tutto lì, cioè anche tutta la diatriba.
Esporre il tema. Certo.
Anche la diatriba di Facebook, che tu non vuoi che gli advertiser vivano, vuoi far morire di fame i figli degli advertiser, eccetera. No. La opzione di Apple, la tecnologia di Apple, non, di fatto non cancella la possibilità di fare il tracking, ma lo mette nelle mani dell'utente, che è diverso. Se l'utente dice sì, io voglio essere tracciato, il tracking continua esattamente come prima. E il fatto che Google voglia implementare una roba del genere senza chiedere all'utente vuol dire che continua nel vecchio vizietto un po' paternalistico di dire: siamo noi a decidere che cosa è giusto e che cosa è sbagliato fare con i tuoi dati. E credo che di fatto, cioè, si ritorna al punto di partenza. Il problema è il controllo dei dati da parte dell'utente. I dati sono dell'utente, non sono di Google, non sono dell'Apple, non sono del sito.
Che venga fatto raccogliendo tutti i dati del singolo utente e poi raggruppati, o che vengano raggruppati direttamente i dati, perché poi di fatto si parla di queste coorti federate di dati che unisce direttamente gruppi di utenti simili, con i tre simili, ma fondamentalmente è quello il concetto. Se tu chiedi all'utente: vuoi che ti spio in casa e guardo tutto quello che fai? L'utente chiaramente risponderà: no, grazie. Qualsiasi altra cosa tu fai a sua insaputa, senza chiederglielo, rientra in questa violazione. Poi puoi cercare di farla un po' più etica, cercando di aggiungere un po' di rispetto di quello che dovrebbe essere l'ultimo spazietto privato che ha l'utente. Meglio sicuramente, è un buon inizio, non è il punto di arrivo, ecco, è un buon comunicato stampa forse.
Il fatto che il meccanismo preoccupi non poco emerge da una serie di indizi. Il primo è quello che le applicazioni di Google di fatto non sono state mai più aggiornate da quando è uscito. Ovviamente la novità, l'obbligatorietà delle etichette della richiesta all'utente vale per le applicazioni o per le versioni nuove che devono essere rilasciate attraverso l'approvazione di Apple. Non vale per le versioni precedenti. E Google ha detto: vabbè, abbiamo trovato la soluzione, noi non aggiorniamo mai più. E così non siamo.
Ma alla fine si sa che le applicazioni di Google venivano aggiornate una o due volte l'anno al massimo, no?
Sì, certo.
Non c'erano sempre, ogni volta che facevi guarda se c'è un aggiornamento, 3-4 applicazioni tipo, da scaricare.
Tipo Google Chrome, che ha la versione 14.747.832.1.
Non so. Però lo è così da un paio di mesi. Ma sì, vabbè, ma la cosa è furba. Tu adesso tutti ne parlano di queste etichette, quindi non aggiorni. Quando sarà finito, avremo tutti letto la chilometrica etichetta di WhatsApp, di Facebook, di TikTok, di Cloud Bowser e un sacco di altre cose, butteremo lì quelli di Chrome, ormai non ci avremmo più fatto caso.
No, sarà interessante vedere a sua volta, ma questo non, probabilmente non sarà stimabile direttamente, sarà soltanto da interpretare i tassi di blocco che saranno fatti, perché chiaramente sarebbe curioso tracciare il non tracciamento, però sarebbe interessante comunque sapere che impatti avrà in termini proprio di blocchi e conseguenti chiaramente malfunzionamenti o blocchi totali della applicazione.
Apple tracerà il non tracciamento secondo te?
Ma più che altro Apple deve rodare il suo meccanismo, perché ho visto questo articolo dal Washington Post, se non ricordo male, che diceva che hanno testato tutta una serie di applicazioni e in tanti tanti casi le etichette, le nutrition labels come le chiamano loro, riportavano dei dati falsi, cioè applicazioni che tracciavano dichiaravano di non tracciare. Allora va bene tutto il meccanismo, ah, giustissimo far chiedere all'utente il permesso eccetera, però Apple, se a un certo punto si sparge la voce che uno può scrivere il cacchio che vuole sulle etichette e tu non fai un controllo esteso, approfondito sul funzionamento dell'app, packet inspection, quando c'è, fai l'app review, controllo delle librerie implementate, robe del genere, e beh, a un certo punto poi no, Google si sente tranquillissimo di aggiornare finalmente le applicazioni scrivendo: ah, io non traccio niente.
Io ho mai tracciato in vita mia, esatto. Beh, lì bisogna vedere cosa succederà a queste prime accuse, perché comunque salta fuori che alcune applicazioni dichiarano di essere super rispettose della privacy e poi in realtà appunto non aver probabilmente dichiarato tutto. Bisogna vedere come agirà Apple, se farà un ban, se farà un avviso, anche perché...
Ah, giusto, perché può essere non preventiva ma reattiva. Se viene fuori che tu hai dichiarato il falso, ecco, io ti banno senza appello. Ci può,
cioè,
anche
preventivo
stare.
Come fai a sapere se una connessione a internet è legittima o no? Certo, puoi magari beccare analytics.sdk e sai che cos'è, però per tante cose minori magari che cercano di offuscarsi un po' nel codice è più difficile. Mi chiedo però a questo punto gli sviluppatori quanti saranno in buona fede nel non sapere cosa contengono le loro librerie di terze parti.
Certo, è proprio per quello che Apple dovrebbe fare una scansione delle librerie aggregate in ogni binario presentato e magari anche un'ispezione del traffico durante il periodo di prova da parte dei recensori, perché solo così riesci a...
È però un po' più complicato, Franco, perché le etichette di privacy non dicono solo se includono una libreria di analytics di qualcuno che ti traccia esternamente, ma dice anche che il tuo dato che volontariamente stai passando all'applicazione perché ti serve per gestire quell'applicazione, salvi un backup sul cloud, eccetera, può essere usato legittimamente per fornire informazioni a te, oppure può essere usato per fare qualcos'altro.
Certo.
E ancora di più, l'etichetta dice: se tu mi stai dando un numero di telefono, io so il tuo numero di telefono.
Certo.
Se tu mi stai dando una mail, io ho la tua mail. Quindi
certo,
è una cosa che in certi casi è impossibile giudicare a priori se il traffico che passa su internet, le librerie che ci sono, fanno passare materiale che verrà usato per scopi... per conoscere meglio l'utente in profondo, oppure verranno tenuti.
Sì, c'è da dire, infatti aggiungo una piccola polemica su questo, che poi la stessa Apple, parallelamente a questa operazione, comunque ha delle aree di miglioramento, ma comunque un'operazione che ha un suo valore, eccetera eccetera, fa questa roba odiosa che io veramente non sopporto, questa push della pubblicità su tutti,
certo,
dentro le impostazioni, certo, dell'iPhone, e tu dici:
ma
beh,
non so,
magari ragioniamo un secondo su questa roba qua.
E beh, Apple anche lei inizia a avere la sua parte di anima nera, dove non fa tracciamento, non fa probabilmente un grande targeting, però al contrario spara pubblicità a destra e a manca, ed è un riflesso. Io l'avevo denunciato in tempi non sospetti, no? Quando 3 anni fa, 4 anni fa, Tim Cook disse: va bene, adesso basta con l'hardware, non ci sono più spazi per farmi bello con gli azionisti, il capitolo di introiti che crescerà di più nei prossimi anni sarà quello dei servizi. E quello deve iniziare, era già un campanello d'allarme. Nel momento in cui tu vendi servizi e gran parte della tua... delle tue possibilità di espansione e delle tue mire di espansione sono sui servizi, i servizi crescono di conseguenza a una spinta intrusiva nei confronti degli utenti, perché non c'è niente da fare. Se tu crei il servizio Apple Music più bello del mondo eccetera, tiri dentro 50 utenti. Se tu tiri dentro il servizio Apple Music e batti la gran cassa con tutti i tuoi utenti ogni 10 minuti con una notifica: guarda che c'è Apple Music, guarda che c'è Apple Music, guarda che c'è Apple Music, invece che farne 50 ne fai 100 di utenti nuovi. Ed è ovvio che non arriveranno ma certamente l'esperienza di utilizzo in quei termini dei servizi di Apple è peggiorata. L'esempio tipico è l'App Store. L'App Store è, come ripetutamente, come ultimamente va quasi di moda, è di nuovo presa di mira da polemiche enormi su questa cosa. Tu vai su App Store, cerchi l'applicazione di Giovanni Rossi che si chiama Pinco Pallo e non la trovi perché ce n'è tre prima che sono una a pagamento, le altre due che sono indicizzate con una SEO che non si capisce neanche da dove arriva, che non c'entrano niente. C'è l'applicazione di Apple che magari fa qualche cos'altro, ma che Apple ti vuole mettere lì perché deve promuovere in quel momento. E poi solo se fai scrolling
due o tre giochi di Apple Arcade,
è certamente la promozione
che non c'entrano nulla,
la promozione di fai ginnastica con la tua Apple TV, la promozione guarda che se oltre a fare questo acquisto attivi Apple in famiglia puoi condividerlo con tutti, e poi finalmente in fondo troverai l'applicazione che stavi cercando. Lì
non che il Play Store sia molto diverso,
no,
attenzione,
certo.
Adesso anche con l'abbonamento
non ho detto che è diverso.
Prova queste applicazioni, prova quella, cioè, è sempre lo stesso.
Sì, però da una parte il modello
Google
di
è nata
Google
così
è quello...
Google è nata come compagnia di servizi. Apple no, gli utenti di Apple sono abituati ad avere un servizio molto diverso, molto pulito, libero da questi condizionamenti, perché Apple ha sempre basato le sue fortune su hardware superiore integrato col suo software. Ti vendo l'hardware, ti vendo il software, eccetera, i servizi servono a vendere più hardware e a vendere più software, benissimo, non ho bisogno di pomparli, l'esperienza di utilizzo è pura. Google è ovvio che deve pompare i servizi, eccetera. E Apple, da quel punto di vista lì, ha ragione Giulio, si sta googolizzando, senza l'intrusività, senza cercando di far vedere che rispetta la privacy, eccetera, però i backup sui cloud intanto continuano a non essere crittografati, e però nella spinta dei suoi servizi è intrusivo, ti manda le notifiche push, tu leggi le indicazioni, quelle no, rifiutiamo la tua app oppure ti buttiamo fuori dall'App Store perché non hai letto o non hai seguito le guidelines obbligatorie per le applicazioni che dicono. Se tu vai a vedere nelle guidelines c'è scritto le notifiche push non devono essere mai utilizzate a fini di marketing. Apple. Sì, Francesco, vai a leggere.
Allora, appunto dico, sì, non devono, è così la regola. Non mi ricordo di averla vista rispettata né da Apple.
Non la rispetta quasi nessuno, la rispetta quasi nessuno. E Apple non la rispetta come gli altri. Allora toglila la regola. E lì, vabbè, è lì casca l'asino. Va bene. Visto che siamo sempre nell'ambito del tracking, perché il tracking è cattivo, andateglielo a chiedere a quelli che erano attorno a Capitol Hill durante l'assedio del Parlamento. È uscito cose su New York Times, è possibile, sì. They stormed the Capitol.
Sì, hanno fatto questa...
Ok.
Esatto, questa è arrivato fra l'altro tutta una ricerca da una fonte anonima che ha mostrato dati di integrando gli identificativi unici che i telefoni scambiano con vari applicativi con informazioni tipo posizione geografica, tempo e posizione. Quindi sono riusciti a ricostruire la mappa di come parecchie centinaia di telefoni si sono mossi da molto prima della rivolta a Capitol Hill, come sono arrivati, da dove, dalle loro case, in stati anche non vicinissimi a Washington, sono, quindi dal Kentucky, dal Pennsylvania, cioè sono arrivati seguendo delle determinate strade dove Donald Trump ha fatto il suo comizio, e da lì si sono a un certo punto in massa, si vede proprio questa serie di puntini neri sulla cartina che si spostano verso Capitol Hill e poi dopo un tot di tempo tornati alle loro case, identificabili quindi con grandissima precisione.
Ma non solo, l'articolo fa un po' il seguito a quell'articolo fatto molto bene di cui parlammo 6 mesi fa, in cui avevano già ottenuto una cache di dati del genere e avevano fatto vedere come erano i dati del telco in quel caso anonimizzati, disaggregati e tutto quello che volete, e avevano mostrato come erano riusciti attraverso i dati e incrociando movimenti e altre banche dati liberamente acquistabili sul libero mercato a individuare delle persone ben precise. Perché abbiamo detto non serve a niente quando vi dicono che i dati sono anonimizzati, non credete, perché anonimizzati non è una operazione a senso unico, è una... si possono disanonimizzare tranquillamente. Lì facevano vedere che c'era un telefonino che usciva da casa di John, andava al posto di lavoro di John, poi andava nella palestra di John e poi andava a trovare l'amante
di
qualcuno
di chi,
che quasi quasi forse era l'amante di John. e poi andava al casinò e quell'altro andava dalla prostituta di turno, eccetera. Ecco, qui hanno fatto la stessa cosa, cioè quei dati che nell'aggregato anche utili, interessanti, mostrano da dove sono partiti, dove si sono visti, dove hanno fatto la sfilata, dove la sfilata è partita ed è andata verso il Parlamento, quando hanno dato l'assalto al Parlamento, ma non solo, quando sono entrati nel Parlamento, dopodiché sono andati a tracciare quelli che erano dentro, quelli che dal tracciamento risultavano dentro, e sono riusciti a risalire a nome, cognome e indirizzo. Andando ad intervistare anche qualcuno, qualcuno ha negato, qualcuno ha bozzato, qualcuno ha detto ah no, io no, poi ha pubblicato le foto di questi che si facevano il selfie dentro al palazzo.
Poi l'hanno cancellato, hanno detto oh no, no, non è vero, non c'ero io, cancello da Facebook.
Siamo entrati ma intendevo il gruppo, non io.
Esatto. Oggi, tra l'altro però ecco, su questo... su questo effettivamente l'articolo faceva un punto molto un passaggio molto importante, che diceva che però effettivamente alcuni pallini che di fatto venivano mostrati come puntini sulla mappa evidentemente dentro al Campidoglio, in realtà controllando bene i dati e guardando l'incertezza potevano essere effettivamente dentro o fuori, perché comunque sia la precisione di tutti questi sistemi, di come vengono impostate le applicazioni, certo, per leggere i dati di posizione, non sono così precisi. Quindi ad alcune persone che sono andate a chiedere ma tu eri dentro, ragione, e che hanno detto no, io ero fuori, poteva anche essere vero.
È ancora più pericoloso.
Apparentemente.
È ancora più pericoloso. È ancora più pericoloso. E oggi è facile dire beh, meno male che sono tracciati, perché quelli erano dei criminali, hanno dato l'assalto a un'istituzione dello Stato ed è giusto che... Però la stessa cosa si può fare in un milione di situazioni diverse, a quelli che protestano di fronte a Wall Street contro gli abusi della finanza, a quelli che fanno uno sciopero, a quelli che fanno la manifestazione per Black Lives Matter, per esempio. E insomma, non è certamente una caratteristica auspicabile di uno Stato libero e democratico la possibilità di tracciare, sì, così nel dettaglio.
C'era proprio esplicitamente infatti un riferimento proprio sul pezzo del Times al fatto che il concetto di dato anonimo è un concetto assolutamente fittizio, perché il fatto dell'anonimicità ripetuta su più database con punti di contatto comuni uno tra l'altro e chiaramente fa saltare comunque questo tipo di logica. E chiaramente si sottolineava anche in questo caso che le buone intenzioni di chi ha segnalato questo database a New York Times, ma che prescinde la gravità di quanto si può ricostruire anche semplicemente da un esterno, e non parliamo in questo caso di una forza di polizia, parliamo comunque di un giornale, e di come declinato in altre realtà, in altre situazioni, fa decadere veramente tutto il discorso della diciamo di tanta privacy che in questo momento tanto viene decantata, perché chiaramente nel momento in cui parti da un ID e lo ricostruisci su più database, arrivando ad avere un database aggregato che anzi è molto più ricco che se il primo database fosse stato esplicito in partenza, e il problema è molto grave, e quindi come diceva anche Francesco la ricostruzione poi del dato diventa anche molto profonda, e lì c'è una riflessione che dobbiamo tutti fare, sì, cioè su questa cessione del dato,
l'unione dei database e la possibilità di navigarli avanti e indietro nel tempo, perché è, come diceva Franco, è anche guardare le abitudini, guardare quello che succede, magari un puntino solo su una mappa non dice niente, ma un puntino che poi torna a casa dice tantissimo. E l'unica cosa, se vogliamo fare un attacco a un Campidoglio dobbiamo lasciare il telefono spento. Ormai, a parte il fatto che non è bello fare attacchi a Campidoglio.
Non deve essere quello. Non deve essere quello, perché poi tu lasci il telefono, ma c'è il tracciamento attraverso le telecamere del traffico, c'è il tracciamento attraverso il selfie che si fa il tizio e di spalle passi tu e quindi ti inquadra. No, io credo che la soluzione non sia di ordine, non debba essere in mano al... cioè non debba essere il cittadino che si difende dal tracciamento. Io credo che serva un corpus di leggi che permettano di capire, al di là della soluzione che può funzionare o non può funzionare a seconda di quello che sarà la spinta, la richiesta degli utenti, i concetti che vengono fuori da Tim Berners-Lee sono quelli secondo me più corretti. Tim Berners-Lee parla di sovranità dei dati, sovranità personale sui dati, no? Come no, il potere, no, la sovranità popolare, il potere di uno Stato è del popolo, che poi viene delegato, viene demandato, eccetera, ma in qualsiasi momento di incertezza, di instabilità, eccetera, deve tornare al popolo. E qualsiasi cosa che glielo tolga in maniera violenta, in maniera non codificata dalla legge, è di fatto contro la legge è di fatto un abuso. Ecco, sui dati dovrebbe essere la stessa cosa, dovrebbe essere citato nella legge che i dati sono proprietà dell'utente e devono rimanere in possesso dell'utente e devono essere solo eventualmente prestati. È ovvio che questo è un discorso molto radicale. Voi immaginatevi tutto il modello di business di gran parte di queste aziende se si potesse, cioè se la legge dicesse i dati sono di Francesco Facconi e tu puoi solo chiedere di leggerli in quel determinato momento e non puoi copiarli, non puoi salvarli, non puoi incrociarli da nessuna parte. Tu puoi solo leggerli nel momento in cui ti servono dopo che Facconi ti ha dato il permesso. Bestiale, bestiale.
È molto bella questa cosa, ma è molto utopica dal mio punto di vista, perché faccio fatica a immaginarmi già nella vita reale. Se vengo a casa tua e mi dici guarda, io abito in via Pinco Pallino al 2 e io ho saputo questa informazione che mi serviva quindi per applicare il mio andare a casa tua, poi però difficile dire non me lo ricordo più, non posso farne un altro utilizzo perché ormai l'ho saputo, è un'informazione, è così, è un qualcosa di talmente effimero purtroppo
il tuo ragionamento...
che non lo puoi, non è un mazzo di chiavi che devi fare un'azione illecita per salvare.
Io sono d'accordo con te, ma il tuo ragionamento sul cervello umano, sull'essere umano, cancella oramai 80 anni di evoluzione, 80 anni di tecnologia, 80 anni, ecco, e questi 80 anni hanno fatto sì che le regole di oggi e le regole di ieri e le abitudini di ieri confrontate alle problematiche di oggi siano fuori gioco, proprio per questo, perché finché tu ti ricordi il mio indirizzo di casa, se io c'ho proprio dei problemi perché tu vieni a scalcherarmi, io ho degli strumenti che sono la polizia, la magistratura eccetera per farti dare un ordine di restrittivo da parte di un giudice e tu lì non ci vieni più, se no vai in gattabuia e allora non ci vieni più davvero. Ed era facile, c'era una contromisura al tuo abuso di conoscere l'indirizzo di casa mia. Ma oggi, con gli strumenti di oggi, nel momento in cui Pinco Pallo conosce il mio indirizzo di email, non mi manda un'email al giorno, me ne può mandare 100 miliardi di miliardi di miliardi di miliardi spendendo 2 euro. E questo è il problema. E allora, oggi non lo si, perché non ti arrivano 100 di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di miliardi? Perché non è utile, ma se qualcuno trovasse l'utilità di farlo, tu riceveresti 100 miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di email. E a quel punto la tua email diventa inutile e non c'è nessuno strumento, non c'è nessuno strumento che dica quella persona lì mi sta mandando troppe email, gli faccio causa e lui deve smettere. Posso solo cercare qualcuno che mi venda un algoritmo anti-spam che sia abbastanza bravo da cancellare, ma se lui mi manda 100 miliardi di miliardi di miliardi di miliardi di mail e io ho un algoritmo che ne stoppa il 99%, la mia casella di posta è assolutamente inutilizzabile. E sto facendo l'esempio dell'email, che è un esempio stupido, è un esempio banale, un esempio. Oggi i computer, i database, l'intelligenza artificiale, le reti neurali, la vastità dei dati, la quantità dei dati che si possono incrociare fa sì che i dati siano un'arma potentissima. Tant'è che i business più grossi del mondo emersi negli ultimi 20 anni sono tutti agganciati allo sfruttamento dei dati. Ci sarà un motivo.
Infatti aggiungo un punto su questo, un esempio anche molto concreto di esperienza d'agenzia. Noi chiaramente quando dobbiamo andare a fare i rilasci di nuovi progetti ormai siamo chiaramente soggetti a GDPR e tutte le varie logiche che conosciamo, nei rilasci multinazionali che ultimamente sono particolarmente attente anche a tutto il tema della compliance ci viene richiesto di fare confronti col mercato internazionale che chiaramente ci mette sotto una serie di regole. L'ultima che mi ha colpito molto in termini di logiche è stata l'applicazione di Analytics, che è stata sotto attentissimo vaglio da parte di headquarter eccetera eccetera, finché non è arrivata approvazione con dichiarazione esplicita di voler integrare Analytics per una serie di ragioni chiaramente legate al funnel, alla vendita, all'ottimizzazione eccetera, ma in maniera anonima. Quindi Analytics mette a disposizione un parametro per anonimizzare il dato, che però andando a leggere nel dettaglio come questo processo avviene, quindi verso di me il dato risulta di fatto un IP mascherato troncato delle ultime 4-5 cifre, 6 cifre, non ricordo. Però non è che viene troncato direttamente, viene troncato con un passaggio dell'IP a un server Google che me lo restituisce mascherato. E quindi qui vedi la rottura della logica, nel senso che comunque verso di me torna in maniera anonimizzata, però verso la meccanica tecnica, verso Google, non è dimostrabile il fatto che non resti invece associato, e questa cosa qua lascia molto a pensare ad un meccanismo appunto ancora molto rotto e molto sbilanciato verso questi provider.
Lo è assolutamente.
Stavo pensando a quando inserire lo script di Analytics era praticamente la prima cosa che si faceva buttando su un sito nuovo, cioè una volta.
Cioè, certo.
Adesso
certo,
bisogna
certo.
chiedere la compliance alla GDPR. I tempi cambiano, per fortuna.
Si può anche non mettere. Fortuna. Si può anche veramente? Non mettere il codice. Sì, si può anche non mettere, sai. Sì. Recensioni altrove non qui, ci scrive: ok, sono anni che lo seguo, avanti senza pause, sarò di nuovo un produttore esecutivo, bravi. E Jimmy White ci dice: bellissimo, ho iniziato ad ascoltarlo per caso e ora non riesco più a smettere. Allora grazie a altrove non qui e a Jimmy White per le recensioni. Se ci lasciate una recensione, è uno dei modi in cui potete veramente fare la differenza e aiutare Digitalia su Apple Podcast o su qualsiasi aggregatore di podcast, su qualsiasi directory. Se ci lasciate qualche stellina e qualche bella recensione, se su Apple Podcast ci arriva in automatico, in altri ambienti se volete ce la mandate, le più belle le leggiamo in trasmissione, così potete anche salutare la mamma. Nota di servizio: mi ha detto Darth Vader che quando c'è Giulio Cupini in trasmissione si rifiuta di venire, perché col funnel dell'headquarters eccetera ha detto che rischia, poi cioè, torna a casa senza voce. Già lui ha dei problemi un po' di raucedine, cosa. No, ha detto che quando c'è Cupini Darth Vader non ci
è tutto
viene.
Agitato, lo so.
Ma Giulio dice le parole in inglese, non fa come noi che diciamo funnelare il quarto.
Ok,
quindi, è la cosa più bella.
Ok, quindi dici che Darth è più suscettibile a quelle cose lì. Va bene. Bene, ciao Dart, ti aspettiamo la settimana prossima. Vabbè, visto che ci piace la sorveglianza, Amazon ha pensato sì, di installare le telecamere con algoritmi di machine learning, intelligenza artificiale, per sorvegliare i suoi guidatori di furgoni per le consegne. Che cosa devono sorvegliare esattamente? Non lo so.
Beh, allora, hanno messo in piedi questo, hanno acquistato da un'azienda in realtà californiana, questo sistema di telecamere da installare all'interno dei furgoni che consegnano l'ultimo miglio, fondamentalmente, che registrano davanti, quindi il frontale, quello che succede nella cabina con anche la visione dei pacchi, e poi i due laterali, e una serie di sensori, quindi l'accelerazione, la velocità. Questo sistema legge anche i cartelli stradali, traccia la posizione, quindi sa dire, grazie a un avviso vocale, stai andando troppo forte, hai passato lo stop, hai investito la vecchietta, e un sacco di altre cose che insomma non avvisano il povero corriere che ha una tabella di marcia strettissima e deve correre veloce a consegnarti il pacco che è in ritardo, ma non può correre.
Io fossi un corriere di Amazon negli Stati Uniti, lancerei a 200 all'ora il corriere contro la vetrata della villa di Bezos con un cartello che ho scritto: guidatelo tu il tuo cacchio di furgone DM. Perché?
Bezos che c'entra con Amazon?
A sto punto, Come no?
Bezos che c'entra con Amazon?
Ah già, dici, oramai Bezos non c'entra più.
Spoiler, scusami, ne parliamo dopo.
Assolutamente.
Comunque, sì, insomma,
non c'entra più niente, povero Bezos, ci mancherebbe.
Però possono spegnere, quando sono fermi, la parte che li inquadra mentre mangiano un panino. Questa è la parte fondamentale del video che è girato. Fra l'altro è un video di comunicazione interna ad Amazon che non si sa come è uscito.
Però vedi,
una
volta, no, lavorare voleva dire, ti davano un compito, tu lo facevi con prudenza, con coscienza, impegnandoti, mettendoci tutto te stesso, eccetera. Alla fine del mese vedevano i risultati, dicevano bravo, oppure dicevano vabbè, puoi fare di meglio, oppure dicevano guarda, forse è meglio se ti trovi un lavoro diverso. Però insomma il faceva anche parte della gratificazione, no? Il singolo lavoratore si mette lì, ci mette l'impegno, che il suo lavoro sia fare delle diagnosi, curare la gente, che sia scaricare delle cassette al mercato eccetera, c'è modo e modo di fare lavoro. Nel momento in cui è lasciato all'abilità e all'impegno dell'individuo, lasci spazio a una gratificazione. Se invece sei completamente sorvegliato e guidato da una macchina, da degli algoritmi, anche da un controllore umano, cioè se sei ultra micro comandato, no? gira volante a destra, un po' più a destra, prendi le curve più piano, rallenta, accelera, rallenta, sei in ritardo, accelera un pochino, però occhio il semaforo, eccetera. Cioè, il lavoro diventa...
È lavoro in fabbrica, Franco.
Ma peggio che...
È un'estensione, cioè, del lavoro in fabbrica.
Anche il peggior lavoro in fabbrica di catena di montaggio è meno sorvegliato di questo. Certo, è ripetitivo, è noioso, eccetera. Però, insomma, questo è molto, ma
beh,
molto
non
peggio.
In Amazon, fra l'altro.
No, non in Amazon.
E poi in realtà non adesso in fabbrica, purtroppo sta entrando l'industria 4.0, quindi comunque il tracciamento, il monitoraggio, i KPI, i
braccialetti, sì.
Credo che ci sia...
Quindi no, in realtà
credo che oltre
noi parliamo di Amazon perché è un qualcosa di conosciuto, di facile da dire, però probabilmente anche
Amazon fa da apripista, c'ha dei numeri e dei denari spendibili, è un interesse andare in quella direzione, che ovviamente è l'apripista ed è quello che viene. Però è ovvio che quello che sperimenta Amazon è come quello che sperimenta la Formula 1, che poi dopo 10 anni te lo trovi nella macchina. Quello che sperimenta Amazon domani ce l'ha Pinco Pallo, dopodomani non dico che ce l'ha il verduriere sotto casa, ma magari, non lo so, la catena locale di turno ce l'ha. E qui non c'è più solo un problema di privacy, c'è un problema di realizzazione dell'essere umano, c'è un problema di alienazione, non solo più di sorveglianza. Non credo che i nostri sindacati siano in grado di percepire, di capire. Negli Stati Uniti non ne parliamo praticamente. Se mi sono iscritto al sindacato,
in teoria...
ciao, licenziato. dove che leggevamo? La settimana scorsa leggevamo su Google forse o da qualche parte che
sì, in Google stanno facendo una union, quindi...
No, che avevano licenziato quelli che avevano osato costituire una union, per cui noi avremmo fatto questa cosa che si chiama sindacato. Sì, va bene, ciao, cercatevi lavoro un'altra parte. Buono, no? è buono, ma i bambini in miniera magari no, i bambini in miniera ci vanno benissimo, sono piccoli, passano bene, sì, sono un po' sporchi di carbone quando escono, ma gli dai una lavata, sono a posto, puoi mandarli anche a scuola. No, basta fargli fare il turno presto dalle 5 alle 7, alle 8 vanno a scuola. Benissimo. Vabbè, cambiamo, mi sono rotto della sorveglianza di queste robe. Un bellissimo articolo che mi ha messo Giulio in Back Channel sulle batterie. Le batterie sono quello che quello che cambia e che cambierà di più il mondo. L'ha già fatto in questi anni e lo succederà sempre di più nei prossimi.
Sì, il tema è molto interessante perché si parla di un percorso lanciato dalla rivoluzione tecnologica che parte un po' con gli smartphone che hanno reso mainstream il tema del supporto energetico a batteria, e che poi grazie a quei numeri, a quella scala, soprattutto con iPhone, ma poi chiaramente a tutto il mercato, hanno di fatto sono entrate poi nel meccanismo anche di tutta un'altra serie di device consumer che poi a loro volta stanno facendo da trazione anche per tutto il mondo industriale, e quindi chiaramente adesso le batterie hanno un certo tipo di tecnologia di sfruttamento, hanno un certo tipo di anche meccaniche di produzione, hanno tutta una serie di asset molto ben strutturati e stanno portando molte industrie a utilizzare le batterie anche per dare dei cicli di ricarica interni che possono fare anche da accumulatori di energia e quindi cambiare anche molti cicli in termini proprio di sfruttamento dell'energia all'interno dei processi produttivi, per non parlare del mondo delle macchine elettriche. Adesso si citava, credo, un accordo anche fatto a General Motors che vuole sostituire tutti i veicoli a benzina entro il 2025 con
il green,
la parte elettrificata,
con la produzione, no, del solare, dell'eolico, quando c'è la materia prima, tra virgolette, la possibilità di stoccare, di fatto.
Assolutamente. Infatti,
gli edifici che possono tenere energia dai momenti di basso costo, certo, performance, per poi ridarla, quindi pensiamo al condominio, alle ville.
No, ma infatti io vi cito qualche appuntamento che ho fatto poi tempo fa con l'Associazione per la Mobilità Elettrica in Italia, che si chiama Motusse, che tra l'altro sono molto bravi, loro racchiudono tutta una serie di partner industriali europei che hanno poi interesse a raccontare nel mercato italiano quali sono i vantaggi della mobilità elettrica, e mi colpì molto una domanda che feci in uno di questi consigli sul tema del... Nel momento in cui tu una batteria non puoi più utilizzarla perché ha fatto fine ciclo vita magari su una macchina, diventa un rifiuto pericoloso, dove finisce? La mia domanda era questa. La risposta fu interessante, perché oggi si sta sviluppando una tecnologia per riaggregare batterie che stanno, diciamo, in una fase di fine ciclo, per il loro utilizzo principale, ma che hanno ancora comunque una vita, se aggregate insieme, molto lunga, per utilizzarle per scopi come quelli che diceva Francesco, quindi messe insieme dentro edifici, per gestire lampioni, per tutta una serie di altri task che ne aumentano esponenzialmente la vita e che man mano che andrà avanti la tecnologia saranno sempre più pensate, magari con una fine vita che ne permetterà poi l'estensione anche post. E quindi mi ha colpito questa esperienza personale in termini proprio di attenzione che si sta dando a una serie di temi, e come mi colpisce poi uno dei punti dell'articolo che dice che le batterie sono praticamente lì sull'orlo di essere la prossima rivoluzione industriale,
certo,
in termini proprio di potenzialità, ed effettivamente è così, e quindi
probabilmente lo sono già, perché vederlo come futuro, ma lo vedo molto come presente. Se penso a quante cose a batteria ho adesso in mano, in casa, in giro, che non avevo 10-15 anni fa.
Sì, le batterie abbiamo sempre avuto le pile, le batterie alcaline, queste batterie agli ioni di litio, queste batterie moderne in realtà sono nate e sono state commercializzate inizialmente per i camcorder, per le telecamere, quelle a nastro, verso la metà degli anni 80, direi, tra la metà e la fine degli anni 80. E dopodiché, e sono rimaste sempre uguali, hanno avuto un'esplosione enorme con l'esplosione dello smartphone. Lo smartphone è quello che, proprio per i numeri, essendo un nuovo tipo di dispositivo che ha fatto da 0 a 6 miliardi, cioè di fatto un prodotto che non esisteva e che nel giro di pochi anni l'hanno comprato in più volte
tutti
gli esseri umani del pianeta, ha fatto sì che fossero possibili dei meccanismi di scala tali e di investimenti che la tecnologia ha fatto dei passi da gigante, ma dei passi da gigante relativi. È ovvio che la batteria di oggi, a parità di dimensioni e di peso, non è neanche lontanamente paragonabile da quelle dei camcorder di allora, ma questo per caratteristiche della batteria in parte, ma anche per caratteristiche di consumo dei dispositivi che succhiano energia da quella batteria. Le batterie però sono rimaste uguali per quanto riguarda un po' la capacità di immagazzinamento, ma soprattutto la durata e la velocità di ricarica, che dipendono proprio dalla fisica della batteria, dallo dover spostare dall'anodo al catodo, dal catodo all'anodo, questi ioni, a seconda se la stai scaricando o se la stai ricaricando, con tutte le conseguenze degli ioni che si intrappolano, che si incrostano, e che quindi la batteria a un certo punto perde di efficienza, e che per spostarli serve una certa quantità di tempo. È ovvio che ci sono enormi investimenti lì dentro, e il primo che tira fuori una batteria producibile su larga scala con costi accessibili e che anche solo dimezzi i tempi di caricamento rispetto a quelle attuali, lì altro che Remida, no? Quello lì sarebbe veramente, se dovete investire su qualcosa, sì, Bitcoin tirano, ma pensate a investire in chi sviluppa batterie oggi, perché quello lì sarà il prossimo tocco magico.
C'era uno stunt di Pierre forse settimana scorsa, di questa nuova batteria per auto che si ricarica si dovrebbe ricaricare in 5 minuti. È chiaro, adesso fosse vero questo stunt, abbatterebbe il concetto di ma ci vuole tanto quando mi fermo all'autogrill a caricare la macchina, arrivo all'80% del tempo di un pranzo intero.
Ma anche del telefonino.
È lo stesso tempo che ci mettiamo a far benzina.
Ma anche il telefonino.
No?
Il telefonino che deve durare 24 ore, perché se no, se lo uso tanto, non ne dura 12, non arriva alla fine della giornata. Ma che te ne frega? Potresti avere un telefonino con una batteria un decimo di quella di oggi. Dopo 3 ore è scarica, l'attacchi all'accendisigari, in 4 secondi è carica completa, ti dura altre 6 ore. Ma che te ne frega, capito? Cioè, il giorno d'oggi, ovunque sei, se proprio vai nel deserto, ti porti una batteria più grossa, eccetera, a cui attacchi il telefonino 3 secondi ogni volta che sei scaricato, per dire. E certo. Ma è la batteria è il petrolio, in parte, no? Noi pensiamo sempre al successo del petrolio. Oggi tutto il mondo va a petrolio. Oddio, la produzione, in realtà, ho letto che a livello europeo, credo, non globale, ma a livello europeo, più del 50% dell'energia elettrica l'anno scorso è stata prodotta da fonti rinnovabili, per cui non da petrolio, che è una cosa eccezionale se pensiamo rispetto anche solo a una decina d'anni fa.
A qualche anno fa?
Sì. Ma il petrolio non ha solo la funzione più ovvia, che è quella della produzione dell'elettricità, perché di fatto il petrolio, oltre a produrre l'elettricità, la immagazzina, cioè immagazzina l'elettricità sotto forma di catene lunghe di carbonio che sono state messe insieme dalle piante sotto l'energia dei raggi del sole. Energia stoccata dalle piante in questi atomi di carbonio vanno sottoterra, schiacciati dalla pressione, invecchiano, tutto quello che volete, diventa petrolio. Quella lì è una batteria, è un qualche cosa che ha immagazzinato. Noi la trasformiamo, la infiliamo nel serbatoio e della macchina continua a farci da stock di energia, non solo da produzione di energia, proprio da e la batteria serve alla stessa cosa. Per cui di fatto la batteria è il vero competitor del petrolio, non il solare, il vento, eccetera, perché energia sulla Terra ne arriva in continuazione. Anche il petrolio è prodotto per energia solare, no? Il sole che ha irraggiato le piante che hanno costruito le catene lunghe di atomi di carbonio che poi sono diventate petrolio. Per cui di fatto il petrolio è energia solare.
Diciamo che non si ricarica il petrolio.
Non si ricarica, certo.
Si ricarica, ma non in 5 minuti, non in 5 né in 5 anni, neanche in 5.000.
In 5 ere geologiche, certamente.
Esatto.
È vero, è vero. Dite ancora qualcosa, ragazzi, che io vi cerco il PDF dei produttori esecutivi, che è vero, mi sono dimenticato di mandarvelo.
No, chiudo sul tema batterie, anche con una riflessione invece su quanto sarà importante dal punto di vista proprio della distribuzione anche della tecnologia, non soltanto la capacità di aumentare la tecnologia lato batterie di poter essere ricaricate più rapidamente, ma la gestione migliore dell'energia da parte di tutto il mondo dei chip e di tutto il mondo proprio della gestione mobile, chiamiamola così, della potenza. E l'esempio, comunque, gli ultimi portatili di Apple è lampante, cioè il fatto veramente adesso dopo qualche mese di utilizzo io in una giornata di ufficio non uso più il portatile in modalità ricarica, cioè non è una roba. A me che ancora fortunatamente.
Vabbè, che tu che lavori mezz'oretta al giorno.
Sì, esatto, con quei 3-4 minuti di approfondimento e poi una serietta su Netflix, esatto. Caricarla è bello.
Sì, cioè tu non carichi mai tu hai un MacBook Air con M1, se non ricordo.
Il Pro con M1.
E di fatto in ufficio non lo ricarichi, potresti avere il caricatore solo a casa, tu esci la mattina e la sera lo ricarichi come fosse il telefonino.
Secondo monitor torno a casa con il 40%, me lo uso tutto il giorno.
Cioè, cacchio, attaccato a un monitor esterno a batteria.
Ma fuori di testa.
È una roba
fuori
pazzesca. Non so ultimamente, non ho mai fatto la prova, ma io mi ricordo che qualche anno fa, che usavo tanto il MacBook Pro in modalità clamshell attaccato al monitor esterno, era un requisito. Se non eri attaccato alla corrente elettrica non ti permetteva proprio di pilotare il monitor esterno. Ah, bestiale. Sì.
No, adesso funziona, però...
Solo uno.
Con il Pro del 17 ci faceva un'ora e mezza. Scarica totale, un'ora e un quarto forse, proprio
totale, bestiale, fantastico. Produttore esecutivo. I produttori esecutivi sono la linfa vitale di Digitalia, siete voi, cari amici ascoltatori. Se ascoltate Digitalia una volta, due volte, tre, siete in trial gratuita. Dopo quella, come il software, si paga. Non una quota fissa, non un periodo fisso, lo decidete voi ogni quanto e quanto, ma per favore date una mano. Se Digitalia esiste ancora e lo state ascoltando dopo 12 anni di attività, è perché qualcuno ha capito e ha riconosciuto che è un lavoro, cioè i suoi ascoltatori, e hanno contribuito volontariamente al suo sostentamento. Come si fa? Sul sito sono i link, PayPal, Satispay, Bitcoin, bonifico bancario, tutti i modi possibili e immaginabili. Dateci una mano, noi continuiamo a lavorare per voi e vi ringraziamo. Nel nuovo episodio e in trasmissione. Francesco, hai il PDF, ti scordi.
Con grandissimo piacere. Allora, iniziamo a ringraziare le donazioni singole da 1 euro che ci arrivano da Massimo Mauriello, Saverio Gramagnola, Federico Maggini e Daniele F.
Grazie.
Continuiamo con le donazioni, poi sempre da un euro, che però hanno la caratteristica di arrivarci ogni settimana, quindi dare loro il titolo di Perpetual Executive Producer. E ringraziamo Manuel Zavatta, Davide Tinti e Marco Pasqualotto.
Mitico trio.
Con un quest'ultimo mitico trio, quest'ultimo ci dà un messaggio. Ma voi non vi fate mai la domanda: chissà come se la sta passando Johnny Ive? È una domanda, effettivamente. Mi ricorda molto anche quella di Vacanze di Natale sul Capodanno. Ma andiamo avanti ringraziando le donazioni singole da 2 euro di Mauro Martelli, Matteo Masconale, Massimiliano Saggia, David Rossi e Alessandro P. Questi grandi. Ultimi tre con 3 euro invece di 2 euro.
Grazie.
Gruppo di donazioni ricorrenti da 3 euro ogni mese, ringraziamo Ileana Magno, Michele Olivieri, Davide Fogliarini e poi Alex Ordiner, Cristian Fabiani, Mario Cervai, Antonio Turdo, Simone Pignatti, Federico Bruno, Danilo Sia, Daniele Barberi, Nicola Pedonese, Matteo Arrighi, Roberto Barison, Anna Maria Esposito, Federico Travaini, Stefano Orso, Andrea Plotzer, Massimo Della Motta e Arno van de Gissen.
Grazie, grazie davvero.
Un grandissimo grazie lo diciamo anche ai donatori di 5 euro che ci hanno dato, che sono Massimiliano Casamento, Stefano L, Gabriele S e Lorenzo B. Questi ultimi tre evidentemente che hanno usato Satispay e non ci hanno indicato poi separatamente il loro nome.
Ma va benissimo così, grazie ancora.
Proseguiamo con le donazioni ricorrenti da 5 euro al mese. Ringraziamo Michele Coiro, Cristiana Marca, Paolo Burda, Antonio Naia, Pasquale Maffei, Paolo Lucciola, Matteo Carpentieri, Stefano Toldo, Andrea Torrelli e Andrea Magnoli.
Grazie davvero.
Mirko Fornai con la sua donazione da 8 euro ogni mese, lo ringraziamo tantissimo. E entriamo nelle donazioni nei gruppi dei grandi produttori con la donazione di Maurizio T. 10 euro e Alessio Pappini e Sebastiano Amodio con 10 euro ogni mese in maniera ricorrente, e li ringraziamo tutti.
Grazie di cuore a tutti. Allora, digitalia.fm, ci sono tutti i link, tutti i metodi, non c'è scusa ragazzi: o siete categoria protetta, studenti spiantati, cassa integrati, disoccupati, o siete entrate gratuite le prime 2 o 3 puntate, se no è un gentleman agreement, non vi obblighiamo materialmente, sentitevi obbligati moralmente, alla fine dei conti tutte le settimane noi lavoriamo per voi. Capitolo social, Clubhouse. Ah ragazzi, l'abbiamo fatto la settimana scorsa, è andato bene, è stato carino, lo ripetiamo questa settimana, vediamo se diventa un appuntamento fisso, per finché funziona, vediamo, andiamo avanti, se ci dà qualcosa. Il pomeriggio dopo l'uscita della puntata, per cui il martedì pomeriggio alle 6:30, facciamo una Clubhouse che si chiama l'aperitivo digitaliano, dove i protagonisti siete voi. Noi apriamo i microfoni, iniziamo a parlare un pochino delle notizie, se ci viene in mente qualcosa da aggiungere la settimana scorsa, ma non è quello il tema, non è un Digitalia 2, è lo spazio per voi, per alzare la manina e dire cosa ne pensate, dire se siete d'accordo su quello che abbiamo detto, dire se ci siamo dimenticati qualcosa, se abbiamo detto una cacchiata, se c'è qualche cosa da aggiungere. Insomma, aperitivo digitaliano, il link lo trovate, se entrate su Clubhouse lo cercate e lo trovate, se seguite uno di noi vi arriva la notifica, vi mettiamo il link su Slack, su Twitter, lo trovate anche sotto i tombini, per cui non c'è scusa. Se avete bisogno di un invito su Clubhouse, sul nostro Slack c'è un canale apposta che si chiama Clubhouse, dove gli ascoltatori che hanno ancora a disposizione degli inviti disponibili sono appunto disponibili a invitarvi, basta che fate uno squillo lì sopra. Vi aspettiamo martedì pomeriggio 18:30 su Clubhouse. E ci sono delle notizie.
Mi raccomando, solo i primi 5.000, perché c'è questo limite alle stanze, quindi attenzione che poi se uno rimane fuori non ci deve rimanere.
Una quindicina male. La settimana scorsa con un preavviso.
15.000, sì, più o meno.
No, cosa un preavviso del di 12 ore, eravamo pochissimi, ma buoni, è nato un bel dialogo. E mi raccomando, non fate i timidi, non c'è nessun problema, nessuno fa brutte figure, siamo tra amici. Poi è tutto effimero, non viene registrato, non rimane niente.
La leggenda vuole che su Clubhouse Franco non dica nulla della vostra qualità audio. però
assolutamente non è vero, non è vero, non c'eri l'altra volta, ma non importa, va bene lo stesso. È proprio, abbiamo parlato praticamente, no, non è vero,
davvero non mi ricordavo più, non mi ricordo, ragazzi, è deformazione professionale,
un dissing sull'uso degli AirPod per parlare in pubblico, ma insomma vabbè, ma è giusto così, assolutamente.
Diciamo che la soglia di tolleranza è molto molto più bassa su Clubhouse e ci sta, però ovviamente sì, se ti colleghi dalla porcilaia diventa difficile capire cosa dici, ci sta.
Clubhouse che è diventata di moda adesso, vabbè, dopo gli Stati Uniti, anche in Italia, in Europa e in Cina soprattutto, che ha avuto un boom di utenti all'inizio, che hanno iniziato a parlare di tutto e un po', soprattutto di tutto, e questa è stata chiaramente la cosa per cui adesso mi sa che non funziona più questa applicazione.
I cinesi sono come Trump, ma solo che funzionano. Cioè, Trump dice: questo TikTok cinese non lo vogliamo, lo blocchiamo, io lo bloccherò di qua di là. Poi se la menano, se la girano, se la rigirano, contratti, ma allora lo faccio comprare dal mio amico che vende le patatine chips in America, c'ha un fracco di soldi, eccetera. Alla fine non si fa niente e TikTok continua a funzionare. Quando i cinesi dicono: no, non ci va bene, il giorno dopo, anzi, mezz'ora dopo,
scompaiono gli utenti, scompare l'app e scompare anche il fondatore.
Perfetto.
In Cina
è un attimo. È un attimo.
Clubhouse mi ricorda, no, senti, mistero,
anche dal dizionario è scomparso e effettivamente loro sono un pochino più suscettibili riguardo a questa cosa particolare che si chiama scambiare opinioni tra le persone. È un po' la differenza tra noi e loro, ce ne sono tante altre,
soprattutto quando le opinioni parlano della Cina stessa, però insomma,
certo,
puoi Cina. Parlare di tutto quello che vuoi,
la Cina è come
Fight
Club,
di quello che la prima regola è non parlare della Cina.
Esattamente. È così. E va bene. Ci sono però novità anche in ambito tiktokesco. TikTok ha trovato un accordo con il garante della privacy. Qual è questo accordo, Francesco?
Ma l'accordo fondamentalmente è un impegno a validare meglio quelli che sono l'età delle persone che si iscrivono a social network, quindi hanno aggiunto, c'è stato un caso di minori, sì, che adesso non vogliamo ricordare, ma sicuramente che non ha fatto una buona pubblicità, anzi, e ha fatto interrogare sul fatto che persone molto piccole possano utilizzare questi social network. Allora dentro all'applicazione è stato aggiunto subito innanzitutto un pulsante per segnalare i profili per i quali uno pensa che abbiano un'età minore dei 13 anni consentiti. Oltre a questo, TikTok ha ottenuto un accordo con il garante della privacy per il quale richiederà a tutti i suoi utenti italiani, quindi verranno a un certo punto tutti bloccati, finché non spunteranno una casella che indica la loro età, non potranno più accedere.
Ok, una casella che è
tutti,
complicatissima da schiacciare se hai meno di 14 anni.
Sei grande? Sì! Hai chiesto alla mamma se... Sì, t'ho fregato! E però,
sì, diciamo quando gli è stata chiesta qualche approfondimento riguardo, è chiaro che la posizione esplicita è quella di dire che devi essere messo nella condizione di verificare gli utenti che comunque già in primo luogo non avrebbero mentito sulla propria età, ma semplicemente non sapevano che non potevano usarlo sotto una certa soglia.
Bisognerebbe farlo.
Quindi
con
non vai a prendere quella fascia che
bisognerebbe
che
farlo con l'interrogazione. Ci si fa una domanda, 14 anni, 15 anni, sui promessi sposi. Dici, da dove è uscito Farinata degli Uberti? Sulla Divina Commedia, da dove è uscito Farinata degli Uberti?
La disinstallo subito anch'io perché mi sa che...
Utenti di TikTok in Italia, 3.
Tre.
Farinata degli Uberti uscì dal lavello, nel senso dalla tomba. Passò agli annali la risposta alla maturità di un mio amico che all'interrogazione, non mi ricordo a quale interrogazione, forse a settembre, disse che Farinata degli Uberti uscì dal lavello e fu un exploit particolarmente. Va bene. Cos'è questo Quaishus, Giulio, che ci hai messo tu in...
Ma allora sì, ci sono un po' di novità lato social, ma in realtà vorrei fare una premessa, nel senso che il tema è dal punto di vista proprio degli algoritmi. Ci sono delle analisi che vengono in questo momento fatte sul futuro, diciamo, della parte social, e su questo ci sono molti che stanno cercando di capire chi sarà il prossimo grande leader dal punto di vista proprio del diciamo del prossimo grande competitor di TikTok, che fa del suo algoritmo un po' il fiore all'occhiello, perché chiaramente abbiamo capito che sono cresciuti molto nella capacità di raffinare la visibilità verso l'utente senza fargli seguire persone, ma avvicinandosi ai suoi interessi. E c'è questo nuovo social che si chiama Kuaishou, che è di fatto il competitor di TikTok, che in questo momento viene di più considerato come il prossimo unicorno che sarà pronto ad esplodere, che sta facendo un IPO molto importante, che si sta avvicinando a cifre molto importanti anche in termini proprio di visibilità internazionale, e che quindi sta cominciando a essere oggetto un po' di riflessione anche per quanto riguarda un po' quelli che saranno i futuri spazi sul video, che sotto TikTok sembrava fossero arrivati a un certo punto verso un predominio assoluto, e stesso Instagram ha fatto fatica, lo commentavamo anche l'altra volta, con Reels a trovare una sua nicchia, seppur chiaramente anche i numeri di Instagram sulla parte video sono molto importanti, e che adesso sembra ci sia un terzo player in circolazione che sta facendo grandi numeri e che probabilmente sta colonizzando molto di più il mercato orientale, anche perché lì TikTok è molto importante, ma non così importante quanto è importante in Occidente, tant'è infatti che ci sono molte analisi anche sui numeri che non sono chiarissimi sulle penetrazioni tra varie nazioni, e quindi vediamo questo Kuaishou se
noi non ce l'abbiamo ancora.
Interessante quanto TikTok.
Non è ancora tradotto.
Non possiamo fare l'aperitivo domani su Kuaishou.
Su Kuaishou, va bene. Ok. Giulio, bisogna dare un'aggiustatina ai titoli. Non so se hai una meccanica su If This Then That o roba del genere che mette il titolo ai tuoi articoli. Sono sempre tagliati, di solito sono le prime due parole del titolo e si capisce sempre poco poi di quello che tu vuoi. O metti il titolo completo oppure metti tu un titolo su quello che vuoi che sia il fuoco della discussione su quell'articolo. E vi ricordate quando uscì il GDPR, diventò legge, entrò in vigore, la riflessione era, vedremo se ci sarà un enforcement, se sarà fatto rispettare, come, chi verrà multato, quanto, eccetera. E Francesco ci ha tirato fuori un articolo.
È uscito...
Ecco, Francesco, facci un po' la classifica dei cattivi.
Esatto, è uscita una ricerca che un po' ci mostra quello che è successo nell'ultimo anno, appunto per quanto riguarda la GDPR, quindi il regolamento della privacy all'interno della comunità europea, e ci sono stati più di 2500 data breach, quindi notifiche di data breach, chiaramente, quindi cose che sono arrivate all'ufficio preposto all'ICO, che è l'ufficio che gestisce poi queste informazioni, la maggioranza di questi degli attacchi di cyber security derivano dal phishing. Questa è una cosa che, appunto, visto il miliardo di miliardi, non mi ricordo quanti zeri c'erano dopo, di mail che vengono inviate a Franco quotidianamente, non ci lasciava dubbi. C'è una classifica interessante di quelle che sono state le multe più grosse, e probabilmente ricorderemo la multa da 50 milioni di euro fatta a Google da parte della Francia per una serie di violazioni che sono state fatte, e non è l'unica, perché ci sono state due l'anno scorso di violazioni da parte di Google, una anche, se non mi sbaglio, in Germania. E colpisce che già dal terzo posto l'Italia vince sul podio, con Tim che è stata multata, e poco sotto vediamo anche Wind e Iliad, tutti per motivi molto simili. Fondamentalmente la poca attenzione al non chiamare i propri utenti o gli utenti in generale per fare promozione, avendo pescato numeri a caso in giro. Quindi e su questo sembrerebbe che il garante della privacy italiano effettivamente dia grande attenzione a questo, e questa è una cosa positiva, diciamo, che quindi o sono gli italiani più cattivi in questo punto di vista, o sono gli italiani più bravi a cercare queste violazioni.
Sì, siamo una delle nazioni europee, se non la nazione europea, che ha fatto più multe su questi temi nel corso degli ultimi anni, quindi sicuramente
esatto,
c'è un'attenzione.
E può essere vista come siamo quelli che infrangono di più la legge, oppure siamo quelli che veniamo beccati di più. E da questo punto di vista, insomma,
effettivamente, però il garante non è ancora riuscito a fermare le chiamate che arrivano puntualmente quando ti viene messo il primo caldo il primo piatto ancora caldo sul tavolo all'ora di pranzo, tiri sul telefono e ti dice: sono dell'autorità Svodi Brantani dell'energia elettrica, abbiamo scoperto da un'indagine che lei sta pagando troppo col suo attuale contratto. Ha 5 minuti per discutere.
Io voglio pagare troppo.
Ecco, quella
anzi,
telefonata
voglio pagare
lì,
di più.
Cioè, o si spacciano per la tua compagnia, dice: abbiamo visto che lei ha un contratto col fornitore, noi siamo il fornitore di energia Svodi Brantani eccetera, vorremmo farla pagare di meno, lei deve solo dire di sì dopo il beep. Sì, poi prendono il tuo sì registrato e lo mettono dopo aver fatto finta di leggerti un contratto di 200 pagine dove cedi.
Basta che dice la parola cosa, se basta faccio un tenso. Cosa?
Esattamente,
proprio, è più o meno
proprio così. Ecco, quel brutto vizio lì il nostro garante non è ancora riuscito a tarpargli le ali. Perché? Boh, perché sono società che aprono e chiudono, prestanome, o perché arrivano da call center a Timbuktu o robe del genere, non lo so, ma è, cioè, è ovvio che è un'invasione della privacy, è ovvio che sia una cosa terrificante, è ovvio che sia una cosa fatta per pescare soldi a strascico da qualche povera vecchietta sprovveduta che dice: ah sì, grazie, sì sì, cambiatemi pure il contratto.
Sì, hai detto sì.
Ma vabbè, vedremo. Ma
speriamo che questa, comunque, questa attività del GDPR continui e migliori prima o poi.
E il famoso registro delle posizioni.
La vita di tutti noi all'ora di pranzo.
Il registro delle posizioni esteso al cellulare, che è questa cosa difficilissima, che pare che ci vogliano anni per implementarla dopo che il Parlamento l'ha già votata come una cosa da fare e urgente. Però prima o poi arriverà, forse. Prima o poi qualcuno costruirà un computer tanto potente da permetterci di estendere ai telefonini il registro delle opposizioni. Bah, vabbè, vabbè. E intanto una bella domanda dal Post: dovremmo togliere Twitter a tutti i capi di Stato?
Sì, che viene anche da un pezzo New York Times che un po' di tempo fa si domandava se fosse opportuno per una persona che ha realmente il potere di poter fare finire il mondo, poter commentare la guerra seduta sul divano. E si commentava chiaramente citando anche l'esempio di Trump, che molte delle cose successe, non ultimo il tema di Capitol Hill, se ci fosse stata una chiusura preventiva da parte di Twitter verso quel tipo di accounting e quel tipo di messaggi, probabilmente, secondo l'articolista, non sarebbero successe. E di fatto da qui si fa una riflessione sull'opportunità di mantenere per le persone che hanno quel tipo di potere una visibilità personale così forte, perché probabilmente l'espressione verso il popolo, vista la carica, dovrebbe essere fatta sempre in un luogo istituzionale, su un podio, raccontando quello che si vuole dire attraverso una comunicazione più formale, proprio per lasciare spazio al ragionamento e alle conseguenze.
Ecco,
una
comunicazione più ragionata e meno impulsiva. Ok, su questo non c'è dubbio. Su questo non c'è dubbio che la comunicazione tramite Twitter non si addica a un capo di Stato, perché non è pensata ed è troppo istintiva. Però.
Ma non solo, è la comunicazione del capo di Stato che è istintiva e le risposte che vengono generate che sono istintive, perché è difficile commentare con la stessa velocità e viralità quello che ci passa alla televisione. Perché ok, se sei al bar, ma che cretinata, ma lo dici al tuo vicino di bar, e non hai lo stesso pubblico, chiaramente, abbiamo sempre detto, in un social network, quindi è il filtro probabilmente di chi parla e di chi anche ascolta
non lo
può
so.
Rispondere.
Di questo non sono così convinto, Francesco, perché oggi una minchiata che compaia su Twitter o che compaia sul TG1 poi viene rimessa su YouTube e la viralità la acquisisce tanto qui che e poi la acquisisce anche su Twitter, perché
sì,
se non la
sicuro.
Posta il cretinetto la posta qualcun altro, per cui siamo ancora nella scia delle ferite indotte dal mandato Trump, secondo me. E invece che chiedersi, cioè,
la qualità delle persone,
ecco, cioè limitare, dire no, un capo di Stato non deve twittare, Iniziamo a eleggere un capo di Stato che non gliene freghi un cacchio di twittare o che si twitta delle cose, twitti delle cose decenti. Cioè, non cerchiamo di vedere sempre il problema dalla parte delle foglie. Cerchiamo di capire se era giusto, perché è stato, cosa è stato male, cosa è stato bene, perché è arrivato lì, quali meccanismi, quali mandati, chi era vulnerabile, chi è che ha votato Trump, perché era così incacchiato, perché invece di Trump non è stato votato uno che portasse le stesse istanze di difesa dei blue collar, ma che contemporaneamente fosse un attimino più sia appetibile, sia efficace, sia meno distruttivo. Queste cose chiediamoci, non dobbiamo togliere Twitter ai capi di Stato, perché
se non ci fosse stato il Parlamento non avrebbe fatto quelle leggi. Togliamo assolutamente il Parlamento.
Perfetto, Giulio. Cioè,
comunque il problema è per chi commenta questi politici, quindi lasciamo Twitter solamente ai politici.
Ancora meglio.
Oh, vedi, ho ragione.
Ancora meglio. Che possono scrivere e leggersi tra di loro, ma nessun altro può. Sì, facciamogli un Twitter a parte. Esatto. Può essere.
Questa è un'idea, vedi?
Ecco come. No?
Un Twitter solo per me, in cui posto e leggo solo io da solo.
Rubo un'idea a Douglas Adams. Costruiamo un'astronave tutta per loro e li mandiamo verso un nuovo pianeta da scoprire, tutti insieme. Vabbè. Questa cosa della mortalità del software, Francesco?
È un ragionamento che è venuto fuori dalla dichiarazione di un software molto caro a tanti podcaster, a tanta gente che lavora in videoconferenza, che è Call Recorder, che è un software molto diffuso su piattaforma Mac per registrare le chiamate di Skype. Non è l'unico, ad esempio anche noi usiamo Audio Hijack, che continuerà a funzionare su M1, ma Call Recorder non verrà mai aggiornato su M1, e quindi tante persone si sono iniziate a chiedere: ma come? Ma un software che usavo tantissimo, compri il computer nuovo e non funziona più. Questo in realtà è qualcosa che è sempre successo nel mondo del software. Sì. No? Pensiamo al vecchio videogioco che avevamo su dischetti, che chiaramente ora non ci abbiamo neanche più la fessura del CD-ROM, come cavolo facciamo a usarlo, e al vecchio word processor in cui magari non abbiamo più il convertitore, allora dobbiamo trovare qualche filtro. È un qualcosa che è sempre successo, però è un qualcosa che fa pensare a come ci fidiamo. Abbiamo degli strumenti che dipendono magari o dalle volontà di certe corporation, quindi dipendono molto dal lucro, o addirittura da singoli piccoli sviluppatori che ci fanno dei software molto utili, su cui ci fidiamo, magari che anche facciamo un investimento economico per acquistarli, ma anche per metterli nei nostri setup, nei nostri, e che poi spariscono da un giorno con l'altro per esigenze.
È obsolescenza programmata, ma non nel senso di programmata da parte del programmatore della cosa, è programmata nel progresso tecnologico. Però quell'articolo lì l'ha scritto Jason Snell, è possibile? L'ha scritto, è su Six Colors, per cui o lui o uno dei suoi collaboratori.
Sì, Jason Snell ha scritto. Ne ho viste tanti altri in realtà.
Da un doppio equivoco terrificante. Jason Snell è un podcaster, oltre che uno scrittore, giornalista tecnologico, con un seguito enorme, sia in quello che scrive, sia nei suoi podcast. Di fatto è un professionista del podcasting. È un professionista a metà, perché già un professionista che utilizza un accrocchio come Skype Call Recorder non è un professionista. Skype Call Recorder è un accrocchio di software costruito per agganciarsi surrettiziamente a Skype, all'eseguibile, tant'è che ogni volta che Skype veniva aggiornato, Skype Call Recorder smetteva di funzionare e Dovia, se non ricordo male, era il suo sviluppatore, doveva studiare un nuovo accrocchio per fare la nuova versione che funzionasse. Cioè, era già una cosa fatta. Un professionista non lavora in quella maniera lì, specialmente oggi. Io dico, all'alba del podcasting c'era, oggi un professionista non lavora in quella maniera lì, ma lasciamo perdere come lavora il 99% dei tra virgolette professionisti del podcasting, che in ambito di produzione audio sono veramente terrificanti. Ma al di là di questo, anche se tu sei costretto a usare un software del genere, il professionista dell'audio, dell'architettura, eccetera, in queste persone c'è un conflitto tra il fatto di essere professionisti della comunicazione che parlano di tecnologia e che quindi da una parte sono professionisti della comunicazione e dall'altra sono professionisti della tecnologia. Come professionisti della tecnologia vogliono aggiornare, provare la cosa nuova, installare, eccetera. Come professionisti to cure, e in questo caso della comunicazione, dovrebbero fare esattamente il contrario. Francesco, tu
se funzionano lo tocchi.
Tu bazzichi studi di registrazioni in giro per Milano, professionali, roba dove va a suonare, a incidere un disco, che ne so, uno Zucchero, un Biagio Antonacci, eccetera. Quando entri in quegli studi lì, c'è il Mac con M1 con la ultimissima versione .0, addirittura la beta di Logic.
L'ultima volta che ci sono andato, che erano, vabbè, ormai è passato qualche anno, ma non così tanti, in uno di questi studi grandi che citi tu, mi aveva colpito che c'era il Mac, quello, lo scatolone, il Mac Pro colorato, la grattugiona vecchia, okay, con Logic 9.
Ok, perfetto.
Ed era un periodo in cui io a casa c'avevo già il mio MacBook Pro con Logic Pro X e le cose nuove, cui, tutte bellissime.
Cioè, il Pro
perché
colorato
Logic 9
vuol dire
funzionava.
Che vuol dire che aveva ancora il processore Motorola, PowerPC. Neanche Intel.
Esatto. Assolutamente. PowerPC con, capisci, Logic 9, cioè una, e funzionava di brutto. Ed era uno di quegli studi che citi tu.
E tiravano fuori i dischi, quelli che ascoltate tutti, quelli che ascoltate in discoteca,
mai
quelli
aggiornato.
Che ascoltate cose, e certo, neanche collegato a internet, per esatto. Cui non gli compare neanche c'è la versione nuova di Pinco Pallo. Quando devono installare qualche cosa e fare l'autorizzazione, non possono fare. Tutti i software professionali di produzione audio ti permettono di fare l'autorizzazione online, come siamo abituati a fare con i software normali, o l'autorizzazione offline, è già prevista, in modo che tu hai un computer online dove tu comunichi col server, metti il tuo codice di serie, metti il codice della macchina, ti metti il codice che ti dice il software che gira sul computer airgappato. Meno male che c'è Darth Vader in show.
Questo fallo.
E quindi con un computer fai l'autorizzazione e copi manualmente dal computer su internet a quello completamente offline con cui lavori i codici di autorizzazione. Proprio per quello, perché è uno strumento per lavorare. Il falegname non ha l'ultimissima tecnologia mega aggiornata della sega sperimentale, eccetera. C'è la sua sega circolare che lavora lì da 20 anni, con cui è abituato, con cui non si taglia le dita e con cui riesce a fare dei mobili eccezionali, e continua a lavorare con quella finché non si rompe.
Vero anche che, Franco, ti sfido a registrare una chiamata Skype su un computer airgappato, cioè non connesso a internet. No, questa è una cosa che, per cui ti faccio un po'.
Era ovviamente.
Però sì, no, capisco il punto che dici tu, chiaramente è sensato. Certe macchine di produzione
comunque non
le aggiorni, però capita
problema.
Che non le aggiorni perché
non è un grosso problema comunque, Francesco, perché airgappato non vuol dire che non posso tirare fuori un cavo audio da un computer collegato a internet al mio computer con Pro Audio, con Pro Tools 5 del 1988, che registra le mie 24 tracce, non di più, ma di più non me ne servono, no? O robe del genere. E è un conflitto che abbiamo anche noi tante volte rimaniamo a piedi con la registrazione, o a pochi minuti dall'inizio della registrazione, oddio questo non funziona, questo è quello, ma ne siamo ben consci, non scriviamo degli articoli, oddio l'obsolescenza, la mortalità del software che oddio ci lascia a piedi. Noi vogliamo giocare sul filo del rasoio perché ci piace la tecnologia, ci piacciono le novità, ma per certe cose.
Ecco,
l'ultima cosa, il computer con cui tu stai parlando tramite OBS Ninja, che è come fosse Skype, è un Mac M1 con Chrome, dove gira benissimo nel browser, eccetera, ma tutta la registrazione audio è su un MacBook Pro,
è un Apple 2
con Intel, ma non c'è ancora neanche Big Sur, sono ancora su Catalina per lo stesso motivo. Sarò costretto tra poche settimane, perché devo farci girare Xcode e la maledetta nuova versione di Xcode, Apple dice ci metti Big Sur o non te lo facciamo installare. Forzatura, una marea di programmatori hanno protestato per questo. Ma chi lavora ha bisogno di un minimo più di sicurezza e di stabilità. Il cambiamento, l'aggiornamento lo fa quando tutti, ogni singolo software, ogni singolo plugin non solo è stato aggiornato, tradotto, preparato, ma anche provato da un mucchio di altra gente che fa il suo stesso lavoro e non si è lamentata sui forum. Perché se lavori non hai voglia di rimanere a piedi, perché non metti la minestra sul tavolo.
Assolutamente sì. Sì, in questo caso la particolarità di questo è che quando hai un software che si basa su un altro software come Call Recorder, che dipende da Skype, quindi Skype può evolvere e Skype Recorder no, è comunque un qualcosa che non puoi tenerti in un computer a sé, prima o poi morirà, ed è una caratteristica di molti dei software moderni che dipendono dall'online, dipendono da troppo da non da se stessi ma da quello che gli gira intorno, da un servizio, da un cloud, da qualcosa, e quando quello lì per qualche motivo, per scelte magari di business dell'azienda o del programmatore che le fanno, decidono di staccare la spina, e lì perdi un servizio completo su cui magari hai costruito, certo, comunque la tua carriera di podcaster nel caso di Jason Snell.
Certamente è la dipendenza dalla piattaforma e non solo dal software, come oggi chi fa video e guadagna tanto, generalmente lo fa su YouTube, ma in tanti si tengono pronto un piano B, perché il giorno che YouTube dice, non so, caro Marquise Brownlee, non ti vogliamo più perché sei antipatico e hai detto questa frase qui e i nostri sponsor non ti vogliono più, e beh, lui che fattura qualche milione di dollari all'anno deve avere un piano B, non può andare da zero, sennò tutti i suoi dipendenti,
certo,
ecco. È un professionista perché ha un piano B, ha una dipendenza relativa da una piattaforma, ma è in grado con un battito di ciglia di passare su un'altra piattaforma, e perderà una parte, ma si porterà gran parte della sua audience. È lo stesso discorso sulla piattaforma, sul software, sugli strumenti, eccetera. Devi avere sempre questo tipo di possibilità, specialmente se lo fai come lavoro primario con cui porti appunto il pane in casa. Non contento di aver fatto quasi rotto Clubhouse, Elon ha deciso di rompere anche Bitcoin. Ha fatto comprare,
oh yeah,
e ha annunciato che Tesla ha comprato
due settimane fa ha detto GameStonk, e ne abbiamo parlato di come è andato con GameStop. Settimana scorsa ha detto Dogecoin, facendo vedere questo effetto, esatto, come il Re Leone. E oggi, proprio questo pomeriggio, ora italiana, ha fatto questo annuncio di Tesla, che ha comprato 1,5 miliardi di Bitcoin, di valore in Bitcoin, e non pago di questo, accetterà l'acquisto di macchine elettriche pagate in Bitcoin. Questa cosa ha fatto scattare una corsa, una bella bolla in risalita del Bitcoin, che ha superato i $42,000.
Sì, io ce li ho.
Un nuovo record.
Più 15% in una giornata. Di un qualche cosa che, esatto, per molti è già, cioè per molti, è ai massimi storici. Per cui normalmente uno.
Ma sì.
Poi i gasatissimi del Bitcoin dicono. Ho letto previsioni di analisti che lo davano nel giro di qualche anno a 400.000, quindi 10 volte quello che è adesso. Però sono speculazioni. Sparare. Più 15%, il signor Elon ne sposta di gente. D'altra parte,
ecco,
anche semplicemente
sono meglio questi
cui...
tweet di Elon che non quelli di Trump, da questo punto di vista. Non possiamo
non lo
lasciarlo
so,
Twitter.
Non lo so. Alla fine Trump la bomba atomica non l'ha tirata. È già qualcosa.
E questa più o meno è stata una bella bomba, ecco, perché comunque il mercato.
Vediamo se poi si riassesta a scendere o meno, se si riassesta a scendere o meno.
Mi ricordo quando, che cos'era stata la SEC, che gli aveva detto di smettere di twittare quando era nel board di
E infatti.
E poi è andata così.
Mi ricordo.
Beh, l'hanno tolto gli hanno tolto la
ah, sì.
Era CEO, gli hanno tolto la sedia di CEO e gli hanno dato quella di President of the Board. Non so in questo momento se è ancora
Chairman, sì.
Chairman of the Board o roba del genere. Vabbè. Intanto, a voi che vi piacciono i film di fantascienza, una proposta di legge in Nevada permetterebbe alle compagnie, specialmente di ambito tecnologico, di creare dei governi a sé stanti all'interno di cosa potrebbe mai andare storto.
Tra l'altro, una legge che come dire, è un po' curiosa.
Una proposta di legge.
Una una proposta che dice praticamente solo le aziende che lavorano in ambiti molto innovativi come blockchain o intelligenza artificiale, che hanno comprato lotti di terra in Nevada, se non mi sbaglio, cosa, di 78 miglia quadrate, cifra molto precisa, non 79, non 77, e che vogliono portare un investimento di $1 miliardo, $537,29, possono diventare come con te. E guarda caso, c'è stata un'azienda
che diventare come con te vuol dire
la blockchain LLC
che aveva,
che ha comprato 78 miglia quadrate di cose, ha voluto fare questo investimento, e guarda caso su cosa lavora. E c'è un po' di dubbio.
Diventare una contea, molto... diventare una contea vuol dire che può promuovere delle leggi e, e farle rispettare locali sul suo territorio.
Gestire le tasse, gestire le
forza
scuole,
forza pubblica,
polizia locale, sì.
Cioè, vabbè, ok.
Beh, ma non possono, so se avete anche mai visitato,
possono anche dichiarare guerra,
Universal Studios. Esatto, no, non so se avete mai visitato gli Universal Studios a Los Angeles.
Non sono mai stato a Los Angeles.
Il parco divertimenti e il puoi andare a vedere gli studi dove hanno girato bellissimi film. Una delle prime cose che ti dicono è: benvenuti negli studi, sono così grandi che abbiamo un CAP e abbiamo la nostra forza di Vigili del Fuoco. Cioè, già quella, comunque, già Hollywood, certo, di fatto costruisce queste mini città nelle città. Qua è addirittura un allargamento, poi è un qualcosa che c'era già stato, le città, come dire, città legate, pensiamo anche ai quartieri, alle città di Facebook o quando si muovono le grandi aziende comunque tech, che
non ci sono,
è un passino oltre.
Non ci sono mai stato, ma ci sono passato attraverso due o tre volte su due ruote a Grand Theft Auto. Devo aver investito anche qualche pedone, conta lo stesso.
Sì, 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 assolutamente.
Okay. Vale come turismo, no?
Gran turismo, direi.
Gran turismo, perfetto. Va bene, i furbetti del cartellino, del cashback, del benzinaio li lasciamo perdere.
Anche se è una storia bellissima.
Perché è una storia bellissima? Va bene, allora dimmela.
No, ma nel senso era una provocazione, ma va via in un minuto. Questi, cioè, quando abbiamo detto, quando ci sarà il cashback, che cosa potrà mai succedere di storto? 62 rifornimenti spendendo pochissimi euro all'interno di una stazione di servizio, giusto per ottenere i punti in classifica. Quindi però... da un distributore automatico. Un euro al piede.
Il problema qual è? Il problema è che la legge dice che devi fare almeno un certo numero di spese diverse e anzi che oltre al cashback e al rimborso c'è il premio, il gran premione finale di, non mi ricordo, 1500 euro in più
1500,
a 100.000 persone estratte a sorte tra tutti gli scontrini che sono stati presentati. È ovvio che più scontrini hai fatto, più possibilità hai di vincere. Allora, tutti
quindi
i giornali hanno messo l'accento
1500
su questo
euro
qui,
in sei mesi.
Guarda questo cretino che ha fatto il pieno facendo 90 rifornimenti diversi. Ma non è lui che è un cretino, il cretino è quello che ha scritto la legge.
Infatti.
Quando esatto, tu scrivi una legge, è ovvio che su 60 milioni di italiani... ci sarà, non uno, ce ne saranno 10, ci saranno 30, ci saranno 100 quelli che dicono: ma io ce n'ho veramente bisogno, aumento le mie probabilità. È nella legge dei grandi numeri, è come i lemming, no? Uno che finisce finalmente in quel coso e schiaccia il tasto e fa sopravvivere gli altri. Statisticamente prima o poi c'è, per cui il cretino è chi ha scritto la legge, punto.
Mi hai fatto venire in mente uno dei giochi più belli degli anni 90.
Lemmings?
Beh.
Era un bel gioco. E invece prima hai accennato al GameStonk e non è ancora finito che già hanno comprato i diritti per farci il film su Netflix. Ho letto male?
Ma no, non uno, due film. Prima la Metro-Goldwyn-Mayer, quella del leone, si è comprata i diritti di un libro che deve ancora essere scritto, che parlerà di questo.
Ok.
E contemporaneamente Netflix ha ingaggiato l'autore del libro che
social network.
The social network che sta scrivendo The Anti-Social Network, giustamente per non farsi...
Certamente.
E quindi insomma abbiamo due film che usciranno, a questo punto giusto il tempo di girarli, uno da Metro-Goldwyn-Mayer, uno da Netflix, che parlano di questa cosa che ancora non è finita, perché di fatto
non è finita la storia, non è stato scritto il libro, ma c'è già... Dice solo una cosa.
Mi è appena arrivata una mail comunque che hanno comprato i diritti di questa puntata di Digitalia.
Perfetto, fantastico.
Anche Prime farà un film.
No, ma quello che mi fa riflettere è un meccanismo da bolla questo. Cioè, vuol dire che c'è
GameStop
una fame.
O i film?
No, i film. Oggi,
tutte due.
Grazie al cambiamento velocissimo che c'è stato nel panorama audio-video, dovuta allo streaming, Netflix in primis, eccetera, c'è un'esplosione di competitor, di concorrenti di Netflix e una penuria di contenuti di qualità. Per cui se le stanno dando di santa ragione per cercare di accaparrarsi, perché poi ovviamente chi vince, chi ha i contenuti migliori ha un prezzo ragionevole alla fine dei conti, però sui prezzi non ci sta ancora dentro nessuno, perché di fatto guadagni pochi e quindi possono migliorare solo sui contenuti e avere più utenti se vogliono a un certo punto cercare di fare concorrenza che sui prezzi e vincere o sbaragliare la concorrenza e fare dei grossi profitti o comunque essere appetibili. Devono far vedere ai loro al mercato, a chi fa il prezzo delle loro azioni, che loro stanno muovendo. E in questo momento appunto c'è un eccesso di domanda che porta a queste cose qui, un eccesso di domanda di contenuti validi, perché l'idea di comprare i diritti per fare un film di un libro non ancora scritto, di una storia non finita, è porca miseria. Cioè,
Hai detto contenuti validi?
Mi sembra lampante. non validi, ma auspicabilmente validi, cioè è una promessa a Wall Street. Cioè, comprate le nostre azioni perché noi saremo quelli. Avete visto il GameStop? Che cosa? Noi saremo quelli che faranno
sì,
il
sì,
film.
Ma anche proprio fatti.
Cioè, è una cambiata.
Per rimanere anche nelle news, per essere visti, per dare l'idea di essere sempre sul real time. E questo è come dici tu, cioè un segnale più che poi il prodotto in sé. Il prodotto in sé si vedrà. È un dire ci sono, esiste.
Chi interpreterà il canale Twitter di Elon Musk? Che è il vero protagonista di questo.
Ma non importa, perché in realtà in tutto questo non c'è neanche l'interesse ad arrivare al prodotto, c'è l'interesse a pompare il titolo oggi. Perché è ovvio che non puoi sapere, ci sono un miliardo di motivi per cui la cosa può risultare in un prodotto schifoso. Tutto questo serve per avere finanziamenti oggi, per pompare un titolo oggi, perché è una promessa di forse un guadagno. Ma è ovvio che questa promessa è difficilissima da mantenere, perché dipende da un miliardo di cose che non sono nel controllo né di Netflix né di MGM né di nessuno. Ed è una distorsione di questo no? Quando questo mercato del video a casa di tutti, della produzione video, pompatissimo da questa esplosione, da questa attenzione della borsa, di Wall Street.
Sì, anche perché poi sulla quantità del contenuto spesso lanci poi storie che comunque non hanno seguito, comunque non riesci a tenere in piedi, quindi poi hai anche un ritorno in termini di disaffezione che non è banale, e quindi questa attenzione continua a voler correre dietro sempre l'ultima novità è
certo.
Pieno di tante serie morte su Netflix che prima o poi saranno un problema, che è anche lì un esempio di bolla.
Mi ricorda qualcuno che prometteva meno tasse e lavoro per tutti. Concetto poi è sempre lo stesso, mi interessa l'effetto oggi, non mi interessa quello che sarà quando avrò o meno mantenuto la mia promessa. E comunque sotto queste pressioni anche Sky cambia qualcosa, ha cambiato completamente le offerte, prevedendo anche da noi un pacchetto mensile che puoi, se non ho capito male, fermare, bloccare, riattivare quando vuoi sul modello delle offerte online, DAZN, Netflix e compagnia.
Sì, c'è questa offerta smart che per un prezzo un po' superiore a quello vincolato, diciamo, per 18 mesi, permette di pagare mese per mese, quindi di decidere perlomeno di dare questa illusione di potersi sganciare, perché poi voglio sapere quanti di voi riescono veramente a sganciarsi da Netflix una volta partito, perché c'è sempre il momento in cui dici ok, ho finito quella serie, è iniziata un'altra, e però e per cui poi ti creano questo aggancio, però è un aggancio perlomeno
dovuto sui contenuti. Io ho sganciato Disney Plus, ho disdetto Disney Plus la settimana scorsa, è in pausa, in questo momento non stiamo guardando niente su Disney Plus.
Sì, la logica è quella.
Esce la nuova versione di Mandalorian, esce un nuovo Star Wars, c'è una cosa, lo riattivo, me li riguardo, mese dopo lo disattivo. Se ho disattivato e risparmiato 2 mesi all'anno, bene, ho risparmiato i miei 12 euro e va bene, risparmio 12 euro.
Io stavo per disdire Apple TV Plus, ma me l'hanno prolungato gratuitamente fino a luglio. Non
lo
so
sapevano,
se è capitato anche a voi, quindi...
Sì.
E quindi... Però sì, è interessante vedere come comunque quella che finora era fondamentalmente la compagnia di telecomunicazioni che più insisteva sul pacchettone, sul bundle, sull'abbonamento, il device, il comodato d'uso, eccetera, per cui è difficile, facile abbonarsi, difficile sganciarsi, e che invece prova a fare questo nuovo modello. Poi tanti incentivi a rimanere, e in questo ci mette la visione dei contenuti, ma anche la fibra. Quindi l'offerta, certo, in fibra segue la stessa, certo, logica. Vuoi tenerla per un tot di mesi, paghi una certa cifra. Vuoi tenerla fissa,
paghi,
facciamo
di
uno sconto.
Sì, effettivamente la cosa più vantaggiosa è proprio l'offerta contenuti più fibra nel caso di Sky. Anche se a me fa sempre un po' paura, perché forse dove arriva la fibra fino a casa nei contratti FTTH è completamente in mano a Sky, ma dove è FTTC o meno, addirittura DSL o robe del genere, c'è sempre stato, no, quel passaggio attraverso Telecom, che ogni volta che c'è un disservizio è un rimpallarsi continuo. Mi ricordo i litigi, signor Infostrada, c'è la linea che non funziona. Ah, noi abbiamo fatto controllo, è un problema di Telecom, deve aspettare che intervengano. Ma posso chiamare Telecom? No, deve aspettare che intervengano. Non intervenga, provi a chiamare Telecom. Ma lei è un cliente Telecom, mi dica il suo numero. Che no, io sono un cliente Infostrada. E allora non può chiamare questo numero, telefono in faccia. Fantastico, quei bei meccanismi di rimbalzo, eccetera. Ma il cliente è sempre al centro, il cliente è sempre al centro.
Al centro dei litigi, esatto.
Il portafoglio del cliente è sempre al centro dell'attenzione, ricordate, il portafoglio del cliente. Gingilli del giorno.
Signore e signori, i gingilli del giorno.
Gingilli del giorno, i regali dei digitaliani per i digitaliani. Le voci di Digitalia selezionano per voi a fine trasmissione hardware, software, letteratura, qualsiasi cosa che abbia attinenza digitaliana, che abbia colpito la loro curiosità, stravolto la loro esistenza o qualsiasi sfumatura nel mezzo. Vediamo. Giulio, deliziaci.
Ma allora, io vi suggerisco un documentario, un docufilm che si trova su Amazon Prime, bellissimo, che si chiama The Commodore Wars, che è di fatto la storia della Commodore. L'8-bit generation, ed è veramente bella perché vi butta in un mondo che chiaramente poi ha tanti agganci anche con storie successe dopo, perché chiaramente era l'epoca anche dell'inizio di Steve Jobs, però la storia veramente l'imprenditore Jack Tramiel, in generale, di tutto quello che è successo con i Sinclair, con gli ZX80, con il VIC-20, bellissimo. Io poi sono storie che avevo cominciato ad appassionarmene da un po', e quindi ho ritrovato anche tante altre letture riraccontate benissimo, quindi anche dal punto di vista proprio degli approfondimenti ci sono interviste di prima mano sui vari personaggi che rendono bene tante filosofie dell'epoca, fino di fatto al fallimento della Commodore. Storia bellissima, momento bellissimo, un pezzo digitaliano per eccellenza, veramente ben fatto, un paio d'ore dei Commodore Wars su Amazon Prime.
Fantastico. Giulio, mi hai fatto un regalo, questa settimana me lo guardo. Franz, deliziaci anche tu.
Io dopo quello che ha fatto Giulio difficilmente riuscirò a controbattere, ma io in realtà qualcosa di molto più basso livello, in realtà un piccolo passatempo per così, perdersi nella malinconia un po' di quello che è stato questo anno lunghissimo, il 2020, complicato, trasformato in maniera molto ironica e molto simpatica in un platform giocabile all'interno del browser. Si chiama 2020game.io che è veramente un giochino carino, si può giocare sul cellulare, si può giocare sul browser principale, non richiede di installare niente, e bisogna correre dalla fine del 2019 su questo platform a scorrimento orizzontale fino all'inizio del 2021, e passando per chiaramente tutto quello che è stata la pandemia, ma tante altre cose che sono successe. Ricordiamoci gli incendi in Australia, che è il punto iniziale: bisogna salvare un koala strada facendo, bisogna passare per il crollo della borsa in cui cadono letteralmente, e tante altre piccole cose che insomma non voglio spoilerarvi. È molto carino ed è così 10 minuti non di più da passare divertendosi, ma modo anche per sdrammatizzare quello che è stato l'anno insomma che abbiamo vissuto.
Ci sta il 2020 come platform, e lo vedo proprio. Il virus è il mostro di fine livello?
No, il mostro di fine livello non lo spoilero, perché come dire, prova ad andare un filo avanti nel 2021 il gioco, e speriamo che non ci azzecchi.
Ok, speriamo bene. Bello, proverò anche questo.
C'è un momento in cui si va a lanciare in giro vaccini contro i virus, proprio come fossero armi, ed è un grande momento. 2020game.io.
Grazie mille, chiudiamo la carrellata di Gingilli con questo servizio di Scaleway, che è un provider di servizi cloud, che ha presentato questo M1 in a cloud, Apple Silicon M1 as a service. Cioè, non avete un computer con M1 a casa, ma vi può servire per fornire servizi su web, o volete provare voi se qualche cosa gira, volete utilizzarlo per fare la build del vostro software su M1, per testare delle cose eccetera. Ebbene, questi, come vi affittano un server con Linux, un server con uno Unix qualsiasi, uno server con Windows Server, vi affittano un vero computer con Apple Silicon M1 nel cloud, a cui vi potete collegare e con cui potete fare qualsiasi cosa, come se ce l'aveste sul vostro tavolo. Direi che è il primo provider a fornire un servizio del genere. Visto che la piattaforma è tutta nuova, magari avete voglia di fare qualche prova eccetera, lo trovate linkato, come tutti gli altri gingilli, nelle note dell'episodio, digitalia.fm/560. Rimangono dopo i gingilli solo i saluti finali. Di stellinarci e recensirci ve l'abbiamo già chiesto, non ci dilunghiamo, portateci orecchiette fresche. Se consigliate Digitalia a un amico, fate certamente bella figura, e gli potete consigliare Digitalia in qualsiasi salsa, audio, in podcasting, o se proprio vogliono volete in diretta sul sito lunedì sera, video su YouTube, YouTube sia in diretta che in differita, su Twitch in diretta. Cercate Digitalia e ci trovate un po' ovunque. Anche per questa puntata è tutto. Dall'Emi Studio Liguria 1 di Sanremo, un saluto da Franco Solerio.
Dallo studio di Roma, un saluto da Giulio Cupini.
E un saluto anche dallo studio di Milano Centro, da Francesco Facconi.
Ci sentiamo la settimana prossima con una nuova puntata di Digitalia.